lo trapassi, quando lo trapassi, vai sotto due metri.
Eccoci qua, bentrovati nuovo.
Bentrovati dopo Elio, li mortacci.
Sentiamo Elio che ti ascolta, no? E i mortacci sembra che andiamo. Allora, Mimmo, ti chiamo Mimmo.
Mimmo.
Appunto. Mimmo. Sono solo coincidenze. Perché sono solo coincidenze? E perché vi ha detto dopo, no?
Vi ha detto.
Insomma, vai.
Allora, raccontare un giallo è sempre molto
difficile.
Complicato. Perché se dici poco rischi di non intrigare a sufficienza.
Se dici tanto, dici
potenziale.
Dopo.
Rischi quello che è successo a quel ricercatore russo in Antartide che spoilerava i romanzi che stava leggendo il collega ed è stato
accoltellato.
Accoltellato dal collega. Allora, vabbè, non racconterò
a casa,
la,
ma ci messaggio,
no,
ci siamo tranquilli.
Non racconterò la trama del giallo. Dico solo che è ambientato, come tutti gli altri che ho scritto, tra i vicoli di Perugia, di cui sono assolutamente innamorato, e questo in particolare in Via del Topo, questa stradina.
Sì, beh, anche
che si incontra è una traversa di Via della Viola. Infatti, scusa, viene descritta nella quarta di copertina come una stradina in discesa e senza uscita che di giorno incantava per la sua bellezza e di notte era un buco nero, pronto ad inghiottire chiunque vi si fosse avventurato. Un budello stretto e lungo, non più di 40-50 metri, che per come era fatto, in qualunque punto ci si fosse messi, non ci sarebbe stato modo di apprezzarlo in tutta la sua lunghezza. Diciamo, la location perfetta per ambientarci un omicidio. E non racconterò la trama del romanzo, perché altrimenti non lo acquisterebbe nessuno. Diciamo, volendo essere molto pratici. Diciamo solo che viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna accoltellata in questo vicolo, e quindi il commissario Anselmi, che è il protagonista di tutti i miei romanzi, dovrà indagare e cercare un attimo chi può essere, come si è evoluta, diciamo così, la storia, e quindi perché le indagini vadano a buon fine. Incontrerà, indagando, una molteplicità di personaggi, un avvocato anziano, vedovo, colpito dall'ictus e quindi, diciamo, immobile, assolutamente immobile, i suoi due figli, il genero e la nuora, la badante, una giovane badante, una colf in piccione che parla il perugino stretto, e qui se non avessi avuto l'aiuto di perugini doc non sarei riuscito.
Ilaria.
E infatti avrei voluto Ilenia. Avrei voluto leggere qualche pagina, mi astengo dal leggerla, perché in perugino magari c'è qualcuno di voi volesse leggere. Della collaborazione di perugini doc,
sì,
insomma.
Abbiamo un attore anche. Vabbè, interpreti.
Io sono napoletano.
Ah, napoletano, benissimo.
Però ho vissuto per prendersi.
Ah, bene, quindi le mie origini pugliesi, sì. Benissimo, io di Barletta, sì. E un artista di strada e poi due ragazze che abitano in Via del Topo, coinquiline, una studentessa universitaria e l'altra è una babysitter. Le storie che si incrociano in questo libro sono tante, e solo a metà romanzo si scoprirà l'identità della vittima, e diciamo che questo è un espediente narrativo per, come dire, cercare di coinvolgere il lettore, il quale si trova di fronte tante storie e deve cercare di capire quale può essere il collegamento tra tutte queste storie e come siano collegate appunto all'omicidio. Quindi il commissario Anselmi dovrà partire con queste indagini senza conoscere l'identità di questa qui, senza sapere se è umbra, se è perugino, non si sa assolutamente niente. E il titolo sono solo coincidenze, perché all'interno di questo vicolo una settimana prima dell'omicidio compare una scritta sul muro di fronte casa di queste due ragazze, abbastanza inquietante, da estremismo religioso direi: ricordati che non c'è posto al mondo in cui Dio non possa trovarti, insomma, da inquisizione, da Santa Inquisizione.
La diceva la mia suora, la signora, questa
sentiamo tutte le suore d'Italia così.
Sì, ti rimasta impressa.
Sì. Non so se fa parte del
trauma. No, non lo so, anche perché
qualsiasi cosa fate, Dio
c'è
ti guarda.
L'occhio vigile, diciamo, abbastanza inquietante.
Sì,
può apparire inquietante, sia detto dalla suora che
sì, molto, lo è stato.
La notte dell'omicidio, queste due ragazze che abitano in Via del Topo subiscono un furto a casa loro, e a qualche metro di distanza dal cadavere, diciamo, di questa donna accoltellata, viene ritrovato il cellulare di una di queste due ragazze che abitano in via del Topo. Questi sono gli unici elementi che avrà a disposizione Anselmi per partire nelle indagini, e quindi dovrà cercare di capire se sono solo coincidenze oppure no. se c'è dell'altro, se c'è.
Da scoprire.
Vedendo le prime pagine del libro, no? C'è questa frase che ho detto all'inizio, dedicata a tutti quei che amano leggere perché non si accontentano di vivere una sola vita.
Ecco. Sì, la dedica, di solito si dedica alla moglie, il primo libro alla moglie, il secondo libro
all'amica,
al mio gatto che si chiamava Mollica, l'unico per il quale non ho difetti, dicevo, e in questo ho trovato diciamo bello dedicarlo a tutti quelli che leggono, perché quando si legge si vivono mille vite, tanti quanti sono i romanzi che si leggono, laddove invece chi non legge vive solo la sua vita.
C'è una frase di Eco, mi sembra, che dice: chi non avrà letto avrà vissuto solo la sua, e se no sarebbe stato, avrebbe saputo, quando c'era Romeo, Romeo e Giulietta, avrebbe vissuto al tempo di varie...
Certo, è esattamente quello il senso della dedica. Cioè non quindi dedicato il libro ad una persona in particolare, ma a tutti quelli che si avvicinano alla lettura in genere, non necessariamente alla lettura di questo libro, alla lettura in genere.
Aspetta, vai Paolo.
Io
è bello questa
frase, chi vede dei film, no?
esattamente
entra nelle vite degli altri,
anche chi
va
a teatro, chi vede,
chi lo fa il teatro.
Certo.
Ci sta.
Chi fa la radio?
Molto di più dentro le vite.
Non so chi sono.
Rischio schizofrenia.
Il nome tuo lo so io.
Dicelo Claudio, cosa significa recitare un ruolo? Entrare proprio
in una sua scoprire, no? Poi
vabbè, io dal mio punto di vista è un lavoro totalizzante. Come diceva un importante regista del teatro del Novecento, che è polacco, che si chiama Jerzy Grotowski, l'attore è in realtà un monaco laico, perché non smette mai di lavorare sostanzialmente, perché gli occhi dell'attore guardano il mondo, e quel mondo poi verrà poi in qualche modo risviluppato, riprocessato dentro e poi rimesso in scena, anche perché poi che cos'è il corpo dell'attore se non un mezzo di comunicazione? E il corpo dell'attore è il primo corpo, proprio mezzo di comunicazione, ma di tutti, non solo dell'attore. Noi siamo tutti attori, perché l'attore è colui che fa, e noi quando stiamo facendo qualcosa in un certo senso comunichiamo. In questo momento io vedo delle persone che guardano, si vestono, sono poste sulla sedia in un certo modo, e tutte voi, io compreso, comunico. La radio purtroppo sente soltanto la voce, però la voce ha la sua modulazione, il suo ritmo, la sua profondità, il suo modo di procedere, e questo modo di procedere in realtà poi comunica, non oltre le parole, il non verbale anche dei suoni. E quindi è questo, no? E poi la radio è interessante e meravigliosa proprio perché poi uno se la immagina. Poi vedi dal vivo le voci, per esempio, di quelli che fanno la telecronaca, no? E tu te le immagini, e poi sono delle persone che no, non è possibile.
Siamo messi immaginando.
Non è possibile quella voce,
chi ci ascolta,
è capitato. Nostra.
Io personalmente non amo molto le dirette streaming delle radio, perché ti toglie l'immaginario, no? E la radio è fondamentale secondo me nell'immaginare, mentre la televisione
sì.
già è un po' più, vabbè, la vediamo, lo sentiamo tutto. Se ci fosse la televisione muta forse sarebbe interessante, perché potremmo immaginare come parla.
L'immaginazione
si toglie il volume.
Lo so, soltanto che
beh, non è
questa è una grande
cinema
idea
di una volta, vero? Sì, bisogna provarci.
Per i puristi, perché come la radio, solo radio senza webcam, la TV senza audio, televisione, punto.
Insomma,
si chiama.
La sostanza è che ci serve una privazione di qualcosa.
Togliere.
E nella letteratura abbiamo visto che c'è la necessità di essere concentrati soltanto sulle parole scritte, no?
E di nascondere.
E di immaginare. Certo. Con la radio bisogna immaginare chi è che parla, come è fatto, eccetera, eccetera. L'opera lirica è teatro a tutti gli effetti.
E che cosa bisogna togliere appunto per poter,
ma
per poter
l'opera
al
meglio. Lirica diciamo è l'ascolto e il giudizio è su un testo, una musica, una storia.
Nota.
Ben delineata,
no,
nota, ben delineata.
Nota.
Quindi l'ascoltatore, così come l'interprete, è molto, diciamo, vincolato alla interpretazione della volontà dell'autore. Quindi i margini sono stretti. Quindi sia chi ascolta che è interessato all'opera in quanto la sente e la vede ben rappresentata, quindi musicalmente coerente con l'intenzione del compositore, scenicamente compatibile con l'ambiente pensato dallo stesso autore o anche dai librettisti, dagli autori del testo. E emotivamente viene giudicata attraverso la qualità degli interpreti, che però debbono rimanere sempre in un contesto rigido che è quello della musica che c'è sotto. L'interprete poi è quello molto che deve seguire molto le indicazioni principalmente del direttore d'orchestra.
Francesco, e che ci mette del suo l'interprete? Deve seguire tutto a menadito? Che spazio
e
ha?
Poi entra.
Gio Romano anche ha scritto.
Ma pure anche a Claudio.
L'interprete entra sia nel personaggio sia nell'intenzione dell'autore, sia quindi del compositore, sia, diciamo, poi mette di suo anche quella sua rappresentazione, in cui evidenzia gli elementi a suo avviso più importanti, più rilevanti del personaggio che interpreta, del contesto in cui si trova.
Ti faccio una domanda, bruciapelo, così fai un esempio. Tu che cosa ci hai messo di tuo in Parpignol? Parpignol è un venditore di giocattoli che nel secondo quadro della Bohème, all'inizio, entra in scena in mezzo a una folla immensa, la vigilia di Natale a Parigi. Ci sono i bambini che vogliono comprare i giocattoli, e arriva questo Parpignol, pensate, alla fine dell'Ottocento,
che porta una colonna di giocattoli appesi. E che cosa, e lui ha fatto questo personaggio, ha cantato nella nostra,
tra gli altri. Parpignol dice pochissimo, però in quel poco
dice, diciamo, tutto.
C'è tutto, diciamo, deve stare attento a come lo fa, cioè, quindi è molto concentrato. Niente, bisogna vivere un po' la cosa, anche perché lì c'è il contatto con i bambini e quindi uno deve entrare un po'
nella parte,
avere questa empatia, torna un po' indietro nel tempo, perché Parpignol vende dei giocattoli che hanno una fisicità, cosa che adesso con l'informatica, cioè con le non esiste, quindi e poi deve interagire con il contesto attraverso della festività natalizia, del mercatino, che ripeto, deve tornare un po' indietro nel tempo, ecco, questo sicuro, questo vale per tutte le opere.
Era bellissimo vedere il sorriso di Francesco mentre Paolo faceva la domanda, dice come era un sorriso,
no. Senti, quindi
giriamo,
brevissimo,
non è una cosa banale quella che
fatto, è interessante ascoltare
nell'opera, ma penso nel teatro, in qualunque altra forma di teatro, anche i piccoli ruoli sono importanti,
assolutamente.
Allora, noi siamo partiti come coro lirico, adesso sono 35 anni che ci siamo, quindi però anche il coro ha un ruolo molto importante, e anche il singolo artista del coro non è un corista. Attenzione, noi lo chiamiamo artista del coro perché la sua prestazione, la sua performance è molto più complessa, canta a memoria sulla scena, e già non cadere inciampando è una cosa importantissima, come lui sa. E quindi ciascun personaggio anche del coro deve sentirsi una persona reale, una persona viva, e può dare il suo taglio, no, a quel personaggio.
Certo,
e in questa scena che abbiamo detto ci sono i bambini.
I bambini
che cercano di farsi comprare giocattoli, un altro si mette a piangere, voglio la tromba, il cavallino, e così via. Insomma, ecco. C'è una vivacità che va interpretata, può ricreare ogni volta.
E comunque il coro nell'opera spesso è personaggio lui stesso. Pensiamo ad opere quali il Nabucco di Verdi, in cui il coro canta dall'inizio alla fine e canta proprio come interlocutore, il popolo di Israele, e come anche in tantissime altre opere, pensiamo insomma ai maestri cantori di Norimberga o altre opere del romanticismo, quindi non esistono solamente le arie, le grandi arie d'opera importantissime, ecco, cantate dai grandi tenori, soprani, ma esistono le pagine forse, diciamo, le più belle, le più avvincenti sono le parti cosiddette concertate. Verdi, come anche Rossini, per esempio, in certi suoi finali concerta i singoli in un'azione, in un gioco di parole, in un'interazione tra i solisti e il coro in maniera meravigliosa. Io dico Rossini, ma lo stesso vale per Verdi, per Bellini, per tanti altri.
Tutto questo dà profondità alla vicenda, perché quando canta un personaggio, un solista che fa un personaggio principale, espone liricamente i suoi sentimenti, può cantare quanto bene quanto gli pare, però non ci fa entrare in una vicenda, capite? Quando invece c'è il coro dietro, che rappresenta l'altra gente che sta con lui, la realtà,
si completa il quadro,
una verosimiglianza della vicenda non si può avere con le arie,
quindi maggiore emozione anche per il pubblico. Però è interessante vedere questo aspetto, Paolo, quello che dici in relazione al teatro o in contrapposizione al teatro, però anche c'è la scrittura.
Mimo ci ha messo del tuo,
era bello sentire, infatti
grazie. Quanto ti ha messo del tuo, se no che parla tanto che sei qua a Perugia, no? Quindi sì. Mimmo ci ha messo del suo e anche Claudio. nella tua, no, vai, no, in questa tua storia da attore, no, che ci hai raccontato, quanto hai messo del tuo, oltre a esperienza, incontri, a chi vuoi rispondere per più?
Io sono un avvocato in pensione, e che cosa ci ho messo del mio? Ci ho messo la mia, come dire, attività professionale di 35 anni e quindi, come dire, ho cercato il rigore nella procedura, perché non mi sono mai piaciuti i gialli in cui, come dire, l'autore si inventa la procedura e quindi diventa un fantasy poi ad un certo punto. E dove, siccome io mi occupavo di diritto del lavoro, non di penale, pur avendo, come dire, la competenza per poter leggere una norma giuridica, dove magari avevo necessità di un confronto, lo cercavo e lo trovavo. Infatti, ecco, nei ringraziamenti c'è questo giudice di Barletta, che si chiama Messina, con il quale, diciamo, ho avuto un contatto diretto. Poi cosa c'è di me in questo come negli altri romanzi? Diciamo che in molte cose somiglio all'investigatore.
Tipo?
Tipo.
La suoneria?
La
suoneria?
La suoneria, suoneria o la suoneria classica, ma...
Non Chopin.
Però mi piace molto la musica classica, per cui questa è la ragione per la quale ho trovato questa suoneria per Anselmi. È un investigatore sui generis, che per esempio non ha un buon rapporto con il sangue. Io, quando ho studiato criminologia, per poter studiare, dopo aver acquistato il libro, la prima cosa che ho fatto è stata di coprire le immagini, perché altrimenti non sarei riuscito a... Diciamo, è abbastanza insolito per un investigatore che, diciamo, per definizione deve ritrovarsi. Ma io cerco, per esempio, non il macabro nei miei... Cioè, non troverete mai in quello che scrivo la vivisezione dei cadaveri, come se ci fossero delle lezioni di anatomia. Non mi piace leggere quei libri, e siccome noi siamo anche quello che leggiamo, evidentemente...
Chi sono gli autori che...
No,
letti?
Ci sono molti autori contemporanei, da Enrico Luceri, da Ilaria Tuti, da... Oriana Ramunno, ce ne sono diversissimi, di noti e di meno noti. Diciamo che uno per poter scrivere deve leggere, se non legge scrive solamente sciocchezze. Poi diciamo, è pigro e mi ci ritrovo, sono molto pigro. È insonne, in questo non mi ci ritrovo tanto, nel senso che riesco a dormire tranquillamente.
Avresti voluto essere un po' insonne nella vita per avere più
No. Dormo il giusto, per cui ho il tempo, specie da pensionato, per fare tante altre cose. Per esempio, una cosa che non mi somiglia è il fatto che lui, il protagonista, ha difficoltà a carburare la mattina. Io invece, appena mi alzo, sono una scheggia, posso fare mille cose senza problemi. È un gattaro e qui mi ci ritrovo. Infatti lui è un gatto che si chiama Mollica, esattamente come si chiamava il mio gatto, il gatto a cui ho dedicato.
Sono molto presenti i gatti nei gialli.
Sì, e qui poi è un gatto un po' particolare, perché ha un cattivo rapporto con il collaboratore del commissario Anselmi. E infatti ogni volta che la mattina o chiama al telefono o arriva a casa del commissario, il gatto già scompare, voglio dire, lo evita. E poi ama la sintesi, Infatti, quando parla, discute con il suo collaboratore, vuole che arrivi subito al punto, salvo gli approfondimenti successivi, perché altrimenti ci si perde.
Quindi ci sono dei collaboratori che si perdono.
Sì, che si perdono, che si perdono molto. Poi non ama gli immobili privi di ascensore. Io infatti, quando mi sono trasferito a Perugia, siccome nel centro storico sono pochi, diciamo, poche le abitazioni con gli ascensori, ho scelto quella con l'ascensore, perché altrimenti avrei preso un appartamento piano terra. E poi ama, siccome è un fumatore pentito, per smettere di fumare, ha, come dire, trovato il succedaneo nei cioccolatini. Ovviamente, indagando
i cioccolatini,
lascio immaginare che tipo di cioccolatini
sono buoni,
nuovi.
Questa è simpaticissima. Allora, ad agosto, a fine agosto, ho presentato il libro a Barletta, a Trani e a Bisceglie. Ho fatto un mini tour, ho approfittato del fatto che tornassi in Puglia per presentare il libro. Nella presentazione di Barletta, chi ha organizzato la presentazione, alla fine ha fatto, si è presentata con i baci perugina, con una cosa simpaticissima, diciamo, e assolutamente bella, insomma.
Una domanda, Mimmo, il tuo personaggio, poi c'è Claudio, no? Il tuo personaggio ti ha, alla fine, quando dicevi ecco sto terminando, ti sei reso conto che ti ha sorpreso un po', hai trovato qualcosa che magari non ti aspettavi, hai colto delle sfumature?
Allora, quando ho scritto il primo romanzo, che è quello Per una vita rubata, a cui ora ho aggiunto il sottotitolo Summum Ius Summa Ignuria, che parla, diciamo, del diritto negato. Mi interessava raccontare la storia e non ho prestato molta attenzione al personaggio Anselmi, per cui posso dire che Anselmi è diventato, come dire, un protagonista nel corso della scrittura. E ora che ho qualche mese fa, perché questo romanzo l'ho scritto nel 2016, nel 2022 l'ho riscritto completamente, e dando, come dire, maggiore spessore al commissario Anselmi, e quindi quello che era, diciamo, un soggetto indefinito, perché non mi interessava, dopo tutto, l'investigazione, mi interessava raccontare la storia, l'ho riscritta ed è stata, diciamo, è stato un vero piacere. L'unico problema è che, siccome il primo romanzo lo avevo autopubblicato con una piattaforma che si chiama Streetlib, avendo, voglio dire, venduto le sue copie, non avendo più, diciamo, un grande mercato, ho dovuto ripubblicarlo con una piattaforma, questa volta Amazon, e non con Bertoni.
Perché non lo avresti potuto pubblicare?
Diciamo che gli editori sono un po' restii a pubblicare un romanzo che già ha avuto delle sue vendite. Poi, siccome a me, francamente, non interessava fare reddito, durante la pandemia l'ho reso gratuito, quindi si poteva scaricare gratuitamente nella vecchia versione, e ha avuto dei numeri che per me erano assolutamente inimmaginabili, perché poi anche questo c'è, diciamo, nell'ambito dei lettori, e cioè se il libro te lo scaricano gratuitamente, lo scaricano migliaia di volte, se invece devono pagarlo anche 89 centesimi, come ora costa 89 centesimi, ovviamente come ebook, come nel formato Kindle, hanno, come dire, difficoltà a scaricare.
Cambia il gioco.
Cambia il
braccino corto?
Sì, ma neanche.
No, che è una cosa brutta.
È un meccanismo umano,
sì, però voglio dire, se tu sei affezionato, per esempio, all'autore, dovresti comunque, anche essendo il primo della serie, dovresti scaricarlo tranquillamente. Insomma, gli editori non ti danno molto spazio in questo, per quanto Bertoni, cioè Luc Bertoni, è un editore formidabile
che conosciamo e salutiamo,
che dà l'anima per i suoi autori. Infatti, quando ho presentato il primo libro pubblicato con lui a Barletta, La verità comoda, è venuto a Barletta con me a presentarlo. Questo significa che ci tiene molto.
Dai, Claudio, sì, ma anche te.
Qual era la domanda?
Mi sono perso perché
chi era quel dottore?
No, quanto hai messo detto?
Il mio lavoro?
Sì. E poi c'è quanto la tecnica.
Quel dottore che
accennavi prima, ci accennavi.
In realtà ognuno mette nel proprio lavoro tutto se stesso. Se non lo facesse, non sarebbe onesto. E forse lascerebbe quel lavoro.
Sarebbe anche suicida, perché lavorare a una cosa che non ti piace è veramente.
Però ci sono. Però comunque anche nella cosa che proprio non piace, comunque uno mette se stesso. Personalmente il mio lavoro me lo sono scelto ed è un lavoro molto difficile, anche perché fare l'attore comunemente non è percepito come un lavoro. Infatti si dice sempre: beh, adesso ti vai a divertire. E la cosa tragica è che, allora, gli attori, quelli che guadagnano un sacco di soldi in Italia, sono veramente, si contano in poche decine di persone, e soprattutto teatrali. Invece la maggior parte degli attori teatrali fa una vita molto normale, una vita che è anche una vita dura. Io personalmente ieri stavo a Lecco, ho fatto uno spettacolo nel pomeriggio alle 4, il teatro era pieno, era un sold out, quindi alle 4 e mezza abbiamo iniziato a fare spettacolo, però io ho iniziato a lavorare alle 10 della mattina, perché a montare la scenografia, le luci, organizzare tutto, ma poi io ho iniziato il giorno prima, perché ho preso il furgone, l'ho caricato e sono andato a Lecco. Sono 6 ore di macchine, di furgoni. Quindi quando uno dice: ah, vai a divertirti, io in realtà non mi diverto, faccio divertire, che è una cosa differente. È un po' come il cameriere: ah, che bello, tu lavori in un giorno di festa, ecco, tua, non mia. Quindi il senso del lavoro ha sempre due facce, e in ogni fatto lavorativo in cui uno deve forgiare, deve fingere, deve costruire qualcosa, uno mette sempre la propria vita. Tu dicevi dell'interpretazione. È chiaro che un'interpretazione è sempre una ricerca non solo in se stessi, perché poi non è uno scavo psicologico, che se ne dica, è poco psicologico il teatro, ma è uno scavo, è una ricerca vera, una relazione tra il personaggio e gli altri personaggi, tra la tua fisicità e il personaggio, perché è chiaro che il tuo personaggio fatto da te ha un'idea, fatto da una persona alta 10 volte te, oppure grassa o magra o giovane, ha un'altra idea. E quindi è chiaro che la ricerca per l'interpretazione di un personaggio innanzitutto parte da se stessi. Cosa sono io? Io rispetto a te sono più giovane, ho un naso molto più pronunciato, ho la barba, tu non ce l'hai, io ho più capelli di te. Se noi facciamo lo stesso hai gli occhiali, io non ce l'ho. Se noi due facciamo lo stesso personaggio e lo facciamo nello stesso modo, con la stessa intonazione, abbiamo anche la stessa tessitura di voce, cosa che non è possibile, però diciamo che, oppure facciamo il playback, comunque comunichiamo due cose differenti. E questo è nostro. È come dire, c'è un esercizio che è comune in tanti esercizi teatrali, che è la posizione neutra, no? È molto divertente, perché noi non siamo mai neutri. non potremo mai esserlo, perché le nostre facce, i nostri corpi, i colori dei nostri capelli, se ce li abbiamo o non ce li abbiamo, comunque sia il colore della nostra pelle comunque comunica qualcosa, e quel qualcosa è noi.
E non è neanche quello che pensiamo di comunicare.
No, è quello che noi siamo. Perché la coscienza di sé è una cosa estremamente complessa, e proprio qua siamo proprio nella psicologia più pesante, però è interessante, molto interessante. Io personalmente faccio questo nella vita, io non faccio altro che studiare questo, e la tecnica che io insegno in Brasile, in Italia, in realtà la insegno da mercoledì, da domani, in realtà la insegno da domani, perché iniziano i corsi per amatori e poi anche quelli per professionisti più in là. Però sostanzialmente insegno questo, a innanzitutto capire uno chi è, cos'è.
E dopo torniamo su questa
matita. D'accordo. Sì.
Vai con
La Bohème. Atto secondo, no? È quella che Paolo
richiedeva. Ah, sì, sì.
L'avevi dimenticata.
Così sentite anche Parpignò.
Cerchiamo un momento.
Sì, visto che adesso non so quanta ne fai sentire, perché il dottorato dura.
Tra pochissimo.
Noi ci proviamo, vai.
Prima si risolvono i problemi di milioni di cittadini venezuelani, ripeto, moltissimi.
Siamo ritornati.
Non dico buonasera, bentrovati, se no mi mandate a quel diavolo in base.
Grazie. Grazie a Paolo anche per la
dopo aver sentito, ricordiamo, già abbiamo sentito.
La Bohème, secondo atto. Sì,
tecnicamente secondo quadro.
Secondo quadro, sì.
Che preciso,
chiamati, sono quattro quadri la Bohème.
Ok. Ricominciamo, quindi Claudio.
Diciamo questa tecnica, no?
Ah, questa tecnica, vogliamo scoprire. Ma
addentiamoci, no? Quindi qui accennavi.
Sono sempre molto restio a parlare della.
Ah, sempre qua, sennò.
Sono molto. Cioè, sono restio perché poi divento noioso. Però cercherò di farlo breve. In realtà la tecnica è una tecnica russa che si chiama biomeccanica teatrale. E quest'anno sono proprio 100 anni.
Vedi.
E infatti ho fatto tutto questo tour che è andato un po' in giro per il mondo proprio per festeggiare questi 100 anni. E la tecnica adesso io non posso raccontarla perché non si può raccontare. Se volete la potete provare, perché i corsi noi li facciamo tutti gli anni. E www.microteatro.it e trovate tutto. Trovate tutto per la serie, facciamoci un po' di pubblicità. Però la cosa fondamentale, che poi è per me importante, è la libertà. Quando uno fa l'arte dovrebbe essere libero, ma per essere libero bisogna avere degli strumenti, perché se no non si è liberi, si è totalmente in balia degli eventi. Oddio, come faccio? No? Oddio, come faccio? Quando uno dice oddio come faccio, vuol dire che non è libero, però voglio sentirmi libero. Ecco, la biomeccanica è in realtà una grammatica, crea una sintassi e cerca appunto di rendere libero un attore, come la grammatica italiana cerca di rendere libero colui che poi alla fine vorrà scrivere. E così vale per la musica. Se uno non studia musica, che caspita canta? Insomma, è difficile cantare. Sì, puoi andare a orecchio, però poi alla fine sei sempre schiavo del tuo orecchio. E quindi ecco, tutto in realtà, lo studio, l'educazione rende liberi, e questa è la cosa fondamentale. Se uno non studia, questo lo dico a tutti, dovete studiare, continuare a studiare, perché la ricerca di qualsiasi cosa è perenne. Qua vedo persone che stanno in pensione e che non fanno altro che studiare, che leggere, tu parli di leggere, è assolutamente vero, Mimmo. Se uno non legge, ma se uno non ascolta, ma se uno non vede, non potrà mai conoscere. E questa è la cosa fondamentale, perché tutti noi siamo degli attori, cioè coloro che fanno, proprio etimologicamente parlando. E se uno sta chiuso in casa oppure sta davanti al proprio smartphone e fa col ditino da una parte all'altra, si vede, in realtà vede, ma quanto in realtà percepisce? E questa è una cosa molto grossa. Ecco, per esempio, fare un'arte, che può essere la musica, può essere il teatro, scrivere, uno deve sporcarsi le mani, deve viverlo da un punto di vista fisico, deve sudare, deve affaticarsi. Io torno a casa e dico, ma che caspita sto a fare, ogni volta dire, ma perché lo faccio? Ma il giorno dopo a svegliarsi con quell'idea, oh, io mi devo preparare per andare. Ecco, questo è il senso del teatro, o il senso che io insegno a tutte le persone. Stavamo parlando di una persona che conosciamo, è una persona che quando ha finito l'università, non voglio dire il nome perché mi sembra... quando ha finito l'università studiava con me e mi ha detto, senti Claudio, io vorrei fare l'attore professionista. Mi ha detto, ah bene, sono contento per te. Studiare, aveva studiato ed è una persona di cultura e conosce tante cose, compreso la musica. E ho detto, va bene, allora ti metto in una compagnia e farai un piccolo ruolo, eccetera. Allora lo metto in una compagnia, fa questo ruolo, è contento, eccetera, eccetera. Poi andiamo in tournée. E lo spettacolo dura 50 minuti, per montarlo 8 ore. E dopo aver fatto lo spettacolo, 4 ore per smontare, e poi siamo ripartiti. Eravamo a Torino in prima, alla prima nazionale. Eravamo io e lui. Lui mi guarda e dice, fa 50 minuti lo spettacolo, dobbiamo lavorare così tanto? Ecco, hai capito com'è il teatro? Ecco, questa cosa, lui per lì...
Era una tecnica punitiva rivoluzionaria.
No, ma non è la tecnica, è il teatro, è in realtà il teatro di figura, comunque è il teatro per ragazzi, il teatro quello militante, quello quando uno dice popolare, no? Che non vuol dire basso, oppure vuol dire anche basso, ma non è quello il problema. Il problema è il teatro, come la lirica, come la musica, la musica classica. La musica classica non era la musica per gli altolocati, era la musica che si suonava e la gente beveva.
Certo. Ma infatti è una domanda che vado a tutte te, perché qui parliamo di studiare, no? Mm-hmm. Di passione, impegno, ma parlo per la scrittura, per i che apprezzato. Quanto nel mondo, no, di oggi, no? Se andiamo fuori da qua, no? Andiamo a chiedere uno a uno di persone, c'è questo, non dico amore, ma questo fuoco, chiamano, no? Interesse per la scrittura. Prima mia mi diceva, no, è importante leggere, per poter scrivere bisogna leggere, altrimenti uno scrive solo sciocchezze. Teatro, dicevamo, è importante lo studio, la formazione, sporcarsi le mani, dica, no, c'è dietro un lavoro, no, di, non solo di due personaggi, ma di tutta, di tanti altri personaggi. Quindi, una volta tutti te, fuori da qua, sono voi, la Ica, scrittura e teatro, si conoscono veramente, oppure è ancora un qualcosa che, no, si parla, mondo degli scrittori, mondo degli attori, mondo della Ica, come se fossero entità separate, perché in questa discussione stasera mi viene in mente questa domanda, perché no, è spontanea. Chi vuole rispondere per primo, può alzare la mano e rispondere per primo. Anche Paolo, ovviamente, ma anche Paolo.
No, cioè io penso che ovviamente ci sono dei punti di contatto, assolutamente, chiaro, perché
chiaro.
Non è che
assolutamente punti di contatto è scontato, ci sono, cioè, ci mancherebbe,
anche se diventa un discorso elitario, se vogliamo, nel senso, è difficile trovare qualcuno che, ecco, non abbia il cellulare, lo smartphone, che ha come dire, mille notizie e nessuna in particolare che possa servirgli, perché poi questo è il tema. Tu puoi anche avere, io per esempio mangio, dico, con il mio iPad, io scrivo con l'iPad, leggo il giornale e i libri con l'iPad, faccio tutto con l'iPad, però, come dire, seleziono le informazioni che mi interessano. Cioè non bevo tutto quello che mi viene offerto, diciamo, dal mondo dei social. Se non fai questa selezione muori, sei sommerso da informazioni, ma non acquisisci nessun tipo di competenza. Diciamo che i giovani, soprattutto i giovani, perché gli anziani, diciamo, gli anziani come me o come i miei genitori, che ora non ci sono più, la lirica la masticavano come se fosse, voglio dire, fossero i Maneskin di oggi, no? Era l'unico tipo di musica che ascoltavano. A teatro, cioè a Barletta c'era, oltre che il teatro Curci, c'era un cinema, il cinema di Lillo, nel quale facevano queste rappresentazioni di lirica e conoscevano i libretti a memoria. A memoria, ora,
ma anche
ora
alla radio. I miei genitori, che erano di estrazione popolare, ascoltavano la prima della Scala alla radio, me la ricordo benissimo, anni 50.
Ora tutto questo si è perduto. Siamo, cioè, voglio dire, se non riusciamo a fare una selezione, affoghiamo in questo mare di informazioni utili e inutili, senza avere la capacità di scegliere quello che ci serve per quello che dobbiamo fare. Questo perlomeno è il mio punto di vista, insomma, non so se...
Chi vuole dire la sua?
Sì, cioè, il rischio che... La rarefazione della lettura, della frequenza al teatro, dell'ascolto della musica importante, confina poi queste arti solo nelle elite, questo esiste. Va bene, però tutto sommato, dopo io ho visto, a parte la bella esperienza mia personale, ma tante persone che magari leggono un qualche cosa che gli piace, improvvisamente si scoprono lettori, oppure chi va al teatro si innamora, oppure chi sente un'opera lirica e che, appunto, cioè certe forme artistiche si impongono, perché oggettivamente sono belle, trovano la persona interessante, cioè non è che il linguaggio, la letteratura, il teatro, quindi la scena, l'immagine, la recitazione, la voce o la musica parlano un uomo, che è un uomo, l'uomo è dotato di sensi e quindi elabora attraverso i sensi la sensibilità, anche la sua intelligenza, perché poi dopo secondo me c'è anche un aspetto, cioè l'estetica stessa ha anche una componente, come dire, razionale, nel senso che le cose belle poi trovano, l'uomo trova nelle cose belle un ordine che appunto le attrae. Io personalmente, la mia era un'esperienza professionale che io volevo riscattare attraverso l'opera lirica, perché facevo il veterinario, quindi stavo proprio...
Questa era la domanda, cioè, qual era la professione di Francesco?
Allora dico, però solo questo, diciamo...
Pensavamo peggio.
Se tu vuoi migliorare il mondo, se tu vuoi migliorare... Sì, però diciamo un pochino, come dire, un po' di... Un minimo
un po' di elevazione.
Ecco, sì.
Dal bestiale
dalle stelle alle stalle,
le stalle c'era, proprio
c'era un collega che diceva che faceva, quindi come dire, fare delle cose belle e che ti piacciono, ma trasmetterle agli altri, come quando uno, cioè chi opera nel mondo della salute, principalmente risolve i problemi degli altri e si dà agli altri. Allo stesso modo chi diciamo fa la musica lirica, o comunque sia chi interpreta un'arte, sta all'interno, chiaramente percepisce delle cose buone e vuole trasmetterle agli altri, cioè c'è anche questa dimensione, come dire, di uomo che vuole contribuire attraverso il dono. Poi alla fine le tue fatiche, ecco, come lui dice, io mi ricordo, cioè, ho cantato con dei direttori d'orchestra, di coro, che diciamo ti estenuavano nelle prove, veramente, cioè uscivi dalle prove senza voce, perché dovevi ripetere tante di quelle volte quel particolare che magari a te sembrava insignificante, quindi... Tutta la fatica che c'è dietro una preparazione per un'opera, oppure l'impegno che fa lo scrittore che io reputo assieme al pianista una delle cose più difficili, quelle di scrivere, secondo me, tra le cose dell'uomo, tra le attività dell'uomo. Quindi l'impegno si sostanzia in qualche cosa che tu dai agli altri.
Assolutamente.
A spesso e volentieri altri che non conosci affatto, quindi è un po' come, no, quello, come il buon politico, che, no, sappiamo che dovrebbe essere quello che espleta la carità nei confronti degli sconosciuti,
diciamo, dovrebbe.
Anche l'arte è questa, diciamo, tu trasmetti un qualche cosa di bello, di buono, che chiaramente c'è, in cui c'è anche un messaggio, come dire, che ha uno spessore morale, no? Anche spesso e volentieri anche pedagogico, cioè che ti aiuta e lo trasmetti agli altri, ecco, questa è, diciamo, la soddisfazione del cantante, sia che canti una parte, sia che stia all'interno di un coro, così come un musicista, uno strumentista, la soddisfazione è quella di soddisfare proprio il pubblico, le persone che vengono lì, in questa, anche, insomma, anche un po' una dimensione trascendente, no? Nel senso che... Ecco,
una domanda: l'impatto con i giovani come potrebbe essere?
Poi andiamo con...
Perché Paolo, tu all'inizio hai esordito dicendo no, beh, un po' l'avete detto tutti quanti, c'era proprio nella cultura e nella tradizione, e si è andata, sì, a perdere. Tu dicevi quanto poi, no, nel corso degli anni si è persa sempre, no, si è persa sempre di più questa quasi abitudine sana.
Il nostro sforzo deve essere quello di riproporre questa forma d'arte. Io mi riferisco per ora all'opera, però potrebbe valere anche per il teatro.
Sì, ci pensavo anche la scrittura.
Ma è vano pensare che si possa riproporre in quelle forme
certo,
del passato.
Certo.
Cioè, bisogna cercare il bisogno delle nuove generazioni, capire di che cosa hanno bisogno. È tutto un discorso di relazione, quello che abbiamo fatto finora. Cioè, sono tutte arti che consistono nel metterti in relazione con il prossimo, nell'entrare nella loro mente, nei loro bisogni e nel cercare attraverso le proprie abilità, anche tecniche acquisite, di dare una risposta a questi bisogni. Nella misura in cui riusciamo a farlo, creiamo un pubblico nuovo. Noi un po' ci stiamo riuscendo con l'opera.
Cercate di fare questo.
Certo, ci stiamo cercando di fare questo con piccole e grandi opere. Io prima ho parlato delle opere che abbiamo fatto in questi 5 anni in questo progetto che si chiama Grande Lirica Perugia, opere del grande repertorio. Ma noi facciamo anche delle piccole produzioni nostre. Fra pochi giorni, il 13 novembre, faremo per esempio una Suor Angelica di Puccini, non so chi di voi la conosce.
Dove? Nessuno.
Dove? Al santuario di Maria Santissima dei Miracoli, santuario rinascimentale che si trova subito fuori di Castel Rigone. Conoscete?
No. Castel Rigone, sì.
Chicche su chicche. Chicche su chicche.
È bellissimo.
Ci veniamo.
Venite pure.
Anzi, approfittane per farne per dare
l'indicazione.
Il libretto di Suor Angelica è. Aiutami. No, qui è una questione di Alzheimer.
No,
di quel medico.
Di quel medico tedesco.
Andiamo con Muglio.
Così chiama.
Così è anche okay, d'accordo.
Andiamo con Muglio, senti così, sì, va poi ritorniamo.
No.
Perché c'è un'opera teatrale.
Bellissimo anche quello.
No, perché c'è un'opera teatrale che si chiama Suor Angelica. Però adesso non mi ritorna l'autore. Allora volevo sapere se
un'opera teatrale in prosa.
Sì.
Magari il libretto rivisitato. Cioè
allora stavo pensando.
Facciamo una ricerca in diretta.
Intanto parliamo Rossini, ok?
Vai.
Sempre Paolo, l'italiana in Algeri. Tra pochissimo.
Non bestemmiamo, non bestemmiamo.
Non si può.
Ah, scherzo, battuta. Chi ha quest'attore dicevamo? Quest'attore dicevamo prima
dell'Angelica.
Suora di Puccini. Puccini è il musicista. Okay. Il librettista è Gioacchino Forzano.
Ok.
Ed è un testo bellissimo. Bellissimo questo libretto. Una vicenda, non vi sto a dire, insomma, la monaca di Monza in confronto di
era un'educanda,
impallidisce, no, non in quel senso,
no.
E perché proprio è un dramma straordinario, cioè il dramma anche della maternità rubata all'interno di tutto questo. E Puccini aveva una sorella che si era fatta monaca, non a caso, no? Probabilmente agostiniana, e da lei ha capito, ha assunto appunto queste informazioni, si è relazionato con lei, ha capito com'era questo mondo, quali erano i sentimenti, le emozioni lì dentro, che gente c'era, e hanno costruito questa bellissima storia che veramente non cessa mai di emozionarci a noi che la cantiamo.
Curiamo appuntamento e giorno
13 novembre al Santuario della Madonna Santissima dei Miracoli a Castelrigone.
Perfetto, ricordate questa.
Tra l'altro, anche se non vi piace l'opera, vedrete un monumento architettonico stupendo, straordinario del Rinascimento, fatto costruire da Alessandro VI.
Borgia.
Per
lo dice tutti, no? Andiamo a Borgia.
Siamo arrivati alla fine, e sì, voi altro.
Io me lo sono appuntato, bene. 13 novembre. Poi allora,
Claudio, ringraziamenti.
Sì, infatti. No, vabbè, noi cominciamo con Domenico,
grazie,
detto Mimmo.
Domenico,
grazie. Le ultime parole che ci vuoi dire? Che ci vuoi regalare?
Grazie.
È stato bello.
Quale sarà il prossimo romanzo?
Prossimo è un inedito.
Scusa, no, hai fatto bene.
Si chiama Humanitas. E ha partecipato ad alcuni premi letterari. E almeno in tre è diventato finalista,
E tu entri in un pezzo,
giallo,
diciamo?
Sempre giallo, sempre con Anselmi, commissario Anselmi, in cui si parla di immigrazione, perché poi in tutti i miei romanzi, diciamo, il giallo è un espediente narrativo, in realtà le storie che racconto potrei anche raccontarle non sotto forma di giallo, infatti sì. Diritto negato nel primo romanzo, omertà e pregiudizio nel secondo, violenza domestica nel terzo, e qui invece l'ingordigia umana questo qui
sono coincidenze. Ti aspettiamo, lo si può trovare questo libro?
Questo libro si può ordinare tranquillamente su tutte le piattaforme online, oppure direttamente all'editore, o qui a Perugia, immagino alla libreria. Perfetto. Grande, in
si
qualche altra libreria,
certo.
Sì.
Ti aspettiamo per il prossimo libro, così
assolutamente sì, grazie.
Grazie a Claudio.
Prego.
E creiamo anche i tuoi contatti.
Quando farai uno spettacolo?
E prossimi eventi.
Ah no, innanzitutto Microteatro ha una stagione teatrale, non c'è solo il Morlacchi che le fa, c'è anche Microteatro che le fa a Ponte Felcino e a Colombella, sono due piccoli teatri.
Ponte Felcino dove? Al Teatro Eden?
No, al Teatro Riccini, che è il teatro più vicino al
nuovo mecenate.
Nuovo teatro.
Quello che ha restaurato l'arco di Porta Pesa, Riccini.
No, quello è Brunello.
No. L'arco dei tempi a Portapesa.
A Portapesa.
Pagato Riccini.
Ah. No, comunque sia, sono due piccoli teatri parrocchiali in realtà, però noi facciamo teatro in realtà contemporaneo, teatro di prosa con attori e compagnie professionisti che vengono da tutta Italia. Il 4 novembre iniziamo al Teatro di Colombella, cioè al Teatro Bonucci di Colombella, con uno spettacolo che ha vinto un sacco di premi in giro per l'Italia, uno spettacolo di una compagnia di Reggio Calabria, il nome della compagnia è abbastanza complicato perché si chiama Mamma Ciuma. Però il monologo, perché è un monologo, è una cosa molto, molto interessante, molto intensa. Un attore, tra l'altro, non giovane, che parla appunto del suo rapporto con il mondo. Ed è uno spettacolo, secondo me, da vedere, come anche tutta la stagione, perché comunque sia noi selezioniamo per, in giro per l'Italia, compagnie piccole. Quando uno dice il mainstream, ecco, questi non sono mainstream, compagnie che comunque sia fanno sempre spettacoli interessanti, spettacoli che cercano di far vedere come il teatro ha una ricerca continua di linguaggio e di drammaturgia, quindi la scrittura. C'è la drammaturgia e in relazione con il ritmo, perché la drammaturgia è anche visuale. E poi ci sono anche i miei spettacoli, ma stanno nella stagione.
Grazie, ti aspettiamo.
Il 4 novembre, anche
il 4 novembre è l'apertura della stagione, e al Teatro Bonucci di Colombella, che è. È a 15 minuti dal centro di Perugia. Beh, non è, non è lontano. Uno dice che è lontano, ma in realtà, e tra l'altro è bellissimo ed è comodo. C'è il parcheggio pronto.
Andate, ragazzi.
E costa solo 10 euro.
Quindi andate.
Cosa volete? Il sangue.
No. Ti aspettiamo in bocca al lupo. Grazie, caro.
Grazie, grazie a voi.
A voi, contatti per chi vuoi essere, no? Per quanto riguarda.
Sì.
Vai. Paolo, contatti vostri per quanto riguarda.
Io pensavo anche
abbiamo un sito web, www.corolliricompri.it,
dare appuntamento anche per il
30. Non ho capito,
www.corolliricompri.it.
Corolliricompri.it. Corolliricompri.it.
C'è un concerto.
E ricordate,
il 13 dicembre faremo invece il concerto di Santa Lucia alla Sala dei Notari o all'Auditorium San Francesco al Prato, se ce lo permettono.
Insomma, e poi non ci stanno, quindi andate, giusto?
Andiamoci.
Se manda via Francesco, poi chiudiamo. Grazie a tutti.
Grazie.
Buona settimana e vi lasciamo con.
Non aver annoiato.
No, sono una bella puntata. Grazie.
Il barbiere di Siviglia.
Finale. Alla prossima, buona serata. Ciao, ragazzi.
Ciao
a tutti.